lo decide le forze che sono già in te, le forze che sono nella tua anima, le forze anche nel tuo corporeo, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui in base al depositato del tuo divenire passato, quella persona lì ti è simpatica, quell'altra persona ti è antipatica. Sta di fatto che io, di fronte al sentimento, sono passivo, sono reattivo. Il modo di gestire un sentimento che constato dentro di me, quello può essere libero, è libero, ma non siamo liberi nel decidere quali sentimenti e con quale intensità sorgono, quelli ci tocca soltanto constatarli. In altre parole, nessuno di noi può decidere liberamente quali sentimenti sente, può decidere liberamente cosa farne, ma non può decidere liberamente se... Io incontro una persona, vorrei liberamente che questa persona mi fosse simpatica, no, non funziona. Se è antipatica, è antipatica, non ci posso far nulla. Però, constatando l'antipatia, dico, ma che faccio con questa antipatia? La posso esprimere subito dicendo, va al diavolo, oppure posso dire, no, aspetta, glielo dirò fra 3 giorni, così magari me lo sono dimenticato, mi sono dato una calmata. Sento in me sorgere una rabbia. Che lo vorrei mandare all'altro mondo. Allora dico, aspetta che mi godo 2 o 3 giorni la rabbia, poi dopo 2 o 3 giorni glielo dirò. E dopo 2 o 3 giorni uno è un po' meno arrabbiato, quindi le cose si risolvono. Oppure uno ha una tristezza infinita, è costretto a piangere? Le lacrime sono l'espressione della tristezza e l'espressione la posso gestire, no? Adesso sono in pubblico, le lacrime non ci calzano perché lederebbero la libertà altrui, aspetto a piangere se mi va quando sono in cameretta. Com'è? Allora è una persona che è appena all'inizio del padroneggiare i sentimenti che sorgono. Quindi resta che dobbiamo distinguere, una distinzione molto importante, tra il sorgere dei sentimenti, lì la libertà non ci può far nulla, e il gestirli, il modo di gestirli, cosa ne faccio, come interagisco con questo sentimento. Però il fatto che l'uomo sia libero nel gestire i sentimenti non significa che lo deve fare per forza. È libero, quindi può omettere questa libertà nel modo di gestire i sentimenti. Allora il sentimento lo travolge anche nel modo di esprimersi e allora è non libero su tutta la linea. Non è libero in quanto a quali sentimenti sorgono e non è libero neanche nel modo di esprimerli. E allora poveretto, non si sentirà libero proprio per nulla. E vivere da non liberi, vivere costretti è una cosa non bella. Nessuno può essere felice se non vive da nessuna parte un minimo di libertà. E la seconda, quindi, l'esperienza del sentimento senza il pensare è un'esperienza di essere passivo. Il mondo agisce su di me, le persone e le circostanti fanno sorgere in me dei sentimenti, non sono io a decidere quali sentimenti sorgono in me. Il sentimento in me lo trovo già fatto, i sentimenti che sorgono in me li trovo già fatti, quindi mi tocca sempre reagire di fronte al sentimento, sono passivo, sono reattivo. E la seconda cosa, corrispondente alla seconda di prima, nell'esperienza del sentimento esperisco solo me stesso, la mia anima, i contenuti della mia coscienza, quindi mi esperisco nell'isolamento, nella solitudine. Quindi una persona nella quale esubera, è unilaterale, l'esperienza del sentimento, che non si apre almeno un minimo alla sfera del pensiero, si isola sempre di più. Così come il pensare è l'organo della comunione, senza perdersi, quindi dell'essere in comunione e del restare se stessi, così l'esperienza del sentimento è l'esperienza dell'isolamento, della solitudine. faccio l'esperienza di isolarmi, isolamento, solitudine. E questa solitudine, questa, diciamo, depressione, questa tristezza, comporta tristezza questo, prima o poi. È l'aiuto divino, se vogliamo, l'essere triste, quando una persona è triste è perché vede soltanto se stessa, è perché sente, vive soltanto se stessa. Quindi la tristezza è un sentimento classico dell'anima chiusa in sé. Nel momento in cui io mi apro al mondo oggettivo, supero la tristezza. E perché supero la tristezza? Perché io adesso mi occupo di qualcosa. Di botto ho finito di occuparmi di me. Sono triste, triste, triste. Se io decido, può funzionare, soprattutto se l'ho già esercitato diverse volte, se io decido di cominciare a leggere una conferenza di Steiner e comincio a leggere, nel momento in cui comincio a leggere ho dimenticato la tristezza, altrimenti non ho cominciato a leggere, sono rimasto nella tristezza. Perché io non posso contemporaneamente fare attenzione a quello che lui dice nella conferenza e godermi la tristezza. Se continuo a godere la tristezza, esperienza che abbiamo fatto tutti, avrò letto già 10 righe e uno dice, ma come? Ho letto 10 righe, sono rimasto nella mia tristezza, devo ricominciare da capo. Se invece sono nei contenuti di quelle 10 righe, la tristezza è sparita. Com'è? Qualche volta è difficile? Tutto è questione di esercizio. No, questo.
Dicevo, quando tu dici gestiamo. Quando tu dici gestiamo il sentimento, perché il sentimento sorge e non ci possiamo fare nulla, è karma, qualche volta si dice, appunto.
Devi stare più vicino.
Quindi non possiamo, diciamo, scegliere i sentimenti che ci sorgono. D'accordissimo. Hai parlato di gestione di questi sentimenti.
Sì.
Una gestione si fa con il pensare.
Certo.
Ecco.
No, ma anche la volontà,
Ecco.
Il dire adesso dimentico la mia tristezza leggendo una conferenza di Steiner è un pensiero. Ma ho la forza di volontà di farlo? Capito? E la forza di volontà di farlo dipende da quanto spesso l'ho esercitato. Nella misura in cui lo esercito funziona sempre di più. Tutto, nella volontà è tutto questione di esercizio. Volontà è esercizio, volontà sono azioni, quindi le cose vanno fatte. E più uno fa una cosa, più diventa provetto, più gli riesce. Quindi se io una grande tristezza, se è la prima volta, continuo a vivere nella mia tristezza. Se invece l'ho già esercitato 100 volte, comincio e dico, no, adesso voglio concentrarmi su quello che c'è scritto qui. No? La tristezza è via, è sparita. È come quando uno si addormenta, è pieno di tristezza, sta piangendo, ma se si addormenta, spossato, si addormenta, la tristezza è sparita.
Sì, la morale di oggi invece molto spesso ci indica l'opportunità, insomma, quando sei triste, è bene che tu sia triste, come sei buono.
Stai parlando troppo veloce.
Dicevo, contestualmente, al giorno d'oggi, chi è triste magari per la morte di un vicino, di un congiunto, è, diciamo, riguardato con rispetto, eccetera, perché, vedi, lui soffre ed è triste.
È guardato? Non ho capito.
No, voglio dire, è apprezzato per la sua tristezza. Oggi accade qualche volta anche così, no?
Mica ho capito cosa vuoi dire.
Non mi sono spiegato. Allora,
no,
volevo dire, va benissimo tutto il ragionamento che hai fatto, come è opportuno gestire, va bene, e ci vuole la volontà oltre che il pensare. Ed è con l'esercizio che riusciamo a gestire, per esempio, la tristezza nei confronti di un certo evento. È così, giusto?
Non è questo il pensiero. Non è questo il pensiero. Il pensiero che sto esprimendo è che il pensare è un'attività. o la sto svolgendo o ne sono fuori. Se ne sono fuori, vivo nell'animico e percepisco il già, ciò che già c'è. E il ritornare nel pensare avviene di botto. E se ritorno nel pensare, creo. È escluso, ed è escluso il percepire ciò che già c'è. Due cose si escludono, abbiamo visto nella prima parte della filosofia della libertà. Due autoesperienze interiori si escludono a vicenda. O sto creando, o sto osservando, o sto percependo qualcosa che già c'è. Se sto creando qualcosa che ancora non c'è. Sono in un processo di creazione. Quindi, mentre sto vivendo la tristezza, sono fuori dal pensare, non dal pensiero, dal pensare. Nel momento in cui io entro nel pensare, sto creando, sono uscito dalla tristezza, di botto.
Lui dice, no, di un evento luttuoso che dà tristezza, sofferenza.
L'evento mostruoso.
No, luttuoso. Di un lutto. Allora, dall'esperienza della tristezza di un evento luttuoso, passare al pensiero, dare un significato a quell'evento, non siamo nel pensiero dare un significato.
No, che tu, no, questa sfera, proprio non l'hai neanche accennata, lo deduco dal fatto che tu, prima di tutto, non hai usato il pensare, ma il pensiero, e poi hai fatto così con la testa, come se entrare nel pensare significa diventare in assoluto un creatore e tutto il resto non c'è, è sparito. Che poi uno dica, ma è mica facile mandare a ramengo un lutto, una forte tristezza e tuffarsi nel pensare, è questione di esercizio. Tu dici pensiero, cosa intendi col pensiero?
Si può essere creatori dando un significato a una cosa, creare significati, dare un senso, si è creatori, quindi
certo.
Siamo già nel pensiero.
Certo.
Questo voglio dire.
Sì, ma guarda che dare un significato a questa tristezza non è il pensiero, è un pensare. E nei momenti in cui tu stai con una creazione di pensiero, stai dando un significato, sei fuori dalla tristezza.
Certo, sì,
perché dare un
dire.
Significato, dare un significato è pura gioia.
Sì, questo voglio dire, infatti, sì, questo volevo dire.
Dare un significato è pura gioia, scusate. È un salto di qualità. Qui ho messo questa pensare e sentire. No? È proprio una linea divisoria, un salto di qualità. O sono sopra e allora non sono sotto. O sono sotto e allora non sono sopra. Questo è il concetto. O vivo nello spirito, allora creo. Oppure vivo nell'anima e allora subisco. Mi tocca di constatare quello che c'è.
Pietro, mi viene in mente che c'è la possibilità di dare un significato e c'è anche la possibilità di astenersi dal giudizio, che è sempre comunque una salvezza.
Traduce.
Perché non sempre siamo in grado poi col pensiero di dare il significato al sentimento, però possiamo uscire.
Notate che si continua a parlare di pensiero, quando io invece sto parlando del pensare.
Quindi?
Il problema reale è che l'umanità di oggi, e ci mettiamo tutti dentro, questa esperienza di creatività assoluta la conosce troppo poco. Questo è il problema reale. Perché nella misura in cui una persona fa sempre di più questa esperienza, che poi il problema è anche che noi quando scriviamo il pensare, continuiamo a pensare a qualcosa di astratto, a qualcosa di fatiscente, a qualcosa di noioso, eccetera, no? Se io al posto di pensare ci metto creare, è la stessissima cosa. È la stessissima cosa. Non c'è nulla di differenza tra pensare e creare. E l'alternativa è il già creato, il già pensato. Perché per essere creato deve essere stato pensato. Come si può a creare qualcosa senza pensarla? Una cosa senza pensarla. Come fa il creatore della mela a creare la mela o il melo senza pensarlo? La tristezza me la trovo. Il significato di questa tristezza, di questa che adesso sento, non lo trovo. O lo creo, oppure non c'è. Adesso lo sto creando, è pura gioia. La tristezza è sparita.
Lo sto cercando,
oppure... sta attenta, lo stai cercando. Cercare significa c'è da qualche parte, dove lo cerco? Parlare di cercare il significato è un'assurdità assoluta. Il significato o si crea col pensiero o non c'è. Dove lo trovi il significato? Dietro la porta? Dove?
Sì, forse è una questione terminologica. Allora,
No. Il pensare non trova. Perché se trovasse ci sarebbe già.
Se l'attività che svolge il cervello è di portare a coscienza un qualcosa che è attivato non lì, ma è semplicemente l'immagine, il processo del creare non riguarda l'interezza di tutto l'essere e non è solamente qualcosa che avviene nella testa?
Constatiamo che questo signorino qui ieri sera ha dormito. Allora, per dargli una svegliatina, rifacciamo quello che c'era alla lavagna ieri sera. Per fortuna un bravo amico non se la prende più di tanto, sennò sarebbe pericolosa la cosa. Allora, qui avevamo il nostro pinco pallino. La struttura cerebrale serve per creare questo arco di riflessione, di, diciamo, immagini riflesse, che è tutto quello che c'è nella coscienza. La coscienza. I contenuti della coscienza sono i contenuti dell'anima. Sono tutte cose che io percepisco. I sentimenti fanno parte della coscienza. I pensieri già pensati della coscienza, d'accordo? E abbiamo detto, se sorgono tutte queste immagini speculari, ci deve essere una realtà che si rispecchia. E l'io spirituale, il pensatore, deve essere sovracosciente. E si serve del cervello per la coscienza di sé.
Ma questo sopra si intende anche spazialmente?
No. Lo spirituale è oltre lo spazio e oltre il tempo. Cosa che il materialismo è proprio la difficoltà di cogliere il concetto, di creare il concetto di ciò che è oltre lo spazio e oltre il tempo, perché siamo talmente animizzati, tanto è vero che la religione tradizionale ci dice tu sei fatto soltanto di anima e di corpo, che siamo abituati a considerare l'uomo solo l'anima. Ma l'anima è tutto ciò che lo spirito ha già fatto. L'anima è il passato dello spirito. E se c'è, se ci sono le azioni, i pensieri già pensati, i sentimenti, eccetera, 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 vuol dire che c'è l'origine che li ha creati. E questo è il processo di illazione che dicevamo, di cui parlavamo ieri sera.